occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Cinque minuti dopo le 8, è giovedì, è il 30 di aprile ed è una giornata storica, non solamente perché finisce aprile, ma perché siamo finalmente giunti, cari ascoltatori, a un importante giro di boa. Ci sono voluti 2 mesi, una decina di decreti, 42 task force, l'impegno e il sacrificio di tutti, ma finalmente siamo vicini, vicinissimi ad avere una definizione chiara del concetto di amico vero. Ieri il viceministro alla salute del governo Baldambembo ha annunciato che l'amicizia è un affetto stabile e che si potrà fare visita a un amico, basta che sia un amico vero, come l'amaro lucano, non come Fitch o gli olandesi, no, un amico vero. E nel paese tutun, oh, bene, possiamo dirlo con orgoglio. Nessun governo in Europa ha lavorato così bene come il nostro nella ricerca dell'essenza ontologica dell'amicizia. Non l'hanno fatto i tedeschi, non l'hanno fatto gli svizzeri, non l'ha fatto nemmeno Maria De Filippi in tanti anni di onorata carriera. L'ha fatto il governo Conte Baldambembo. È un risultato notevole che non va assolutamente sottovalutato, perché il governo ha capito una cosa prima di noi, e non è un caso che lui sia il governo e noi siamo noi. Ha capito che un'azione forte sul fronte dell'amicizia è il presupposto per poter ripartire anche sul piano economico. Altro che quantitative easing, leva fiscale, incentivi, Colao e altre cose così. Sul tavolo di Conte è arrivato lo studio che rappresenta la svolta e lo ha scritto sua zia Carmela e si intitola Chi trova un amico trova un tesoro. E che cosa ci dice questo studio? Che se a ogni italiano che va a trovare un amico poi trova un tesoro, supereremo il PIL della Cina già a settembre e senza bisogno di dover ricorrere al MES. Anvedi la zia Carmela, semplice, geniale, visto come a volte nella saggezza popolare si celano non solo grandi verità ma anche ricette economiche che pure Mario Draghi se le sogna. E tra l'altro attenzione, perché la zia Carmela sta utilizzando anche un nuovo paper intitolato "Dagli amici mi guardi Dio che dai nemici mi guardo io", paper che riporta in primo piano l'importanza del divino nella gestione dell'amico vero e la conseguente priorità della riapertura delle chiese. Bene, bene, molto bene. L'importante è avere una visione d'insieme, un approccio sistemico, quel piano complessivo che troppo spesso è stato rimproverato al governo Baldambembo Conte di non avere. E occhio, perché non ci si ferma qui. Già oggi la ministra per l'innovazione potrebbe annunciare anche l'arrivo di una nuova app. Pensate, una nuova app, un'altra, dopo parleremo anche di Immuni, ma intanto, come dicevamo, attenzione, una ho perso il filo, non lo trovo più perché dovevo cambiare lo stacco, mannaggia, una nuova app che, pensate un po', si chiama Amicuni e che permetterà attraverso il Bluetooth di identificare l'amico vero, distinguendolo finalmente dall'amico stronzo. App che verrà adottata in primis proprio da Conte per capire rapidamente chi nel governo lo sostiene davvero e chi invece lo vuole fare fuori a giugno. Ok, ok. Intanto, proprio sul tema dell'app, si è riacceso un aspro, durissimo confronto politico che non è concentrato sull'efficacia, sulla privacy, sui diritti, no. Niente di tutto questo. È concentrato sul nome. Proprio così, sul nome. Immuni non va bene, non piace, non funziona e quindi bisogna cambiargli nome, che, lo possiamo dire, è una cosa davvero di sinistra, perché la sinistra insegna che quando le cose non funzionano la prima cosa è sempre cambiare il nome. E infatti adesso è tutta una tempesta di cervelli per trovare il nuovo nome di Immuni. Io, per farla breve, la chiamerei Tinder, così almeno risolviamo il problema, la usano tutti e non se ne parla più. Ma intanto, nome a parte, l'interrogativo principale a proposito dell'app è: che fine ha fatto Immuni? Che in realtà è l'interrogativo numero due, perché l'interrogativo numero uno resta: che fine ha fatto Bertolaso? In realtà una risposta c'è. Anzi, Bertolaso c'è, come griderebbe Guido Meda se fosse la MotoGP. Bertolaso c'è e sapete dov'era? Era nello spazio, e ce lo racconteranno oggi in conferenza stampa i vertici di Regione Lombardia, e ci spiegheranno che se l'asteroide ieri non ha colpito la nostra regione è perché lo ha deviato Bertolaso. Mamma mia, che meraviglia. In attesa della conferenza stampa torniamo però su Immuni a questo punto, perché visto che la domanda era che fine ha fatto, oggi ci sono delle risposte. Più che altro c'è la storia recente di Immuni, che viene ricostruita da Giuliano Foschini, Marco Mensurati e Fabio Tonacci a pagina 4 di Repubblica. Allora, cerchiamo di capire perché era scomparsa dai radar nel discorso di Conte, perché era finita sotto traccia quando invece fino a pochi giorni prima sembrava la panacea, e come mai adesso è ritornata sulle prime pagine, tanto che il Corriere la mette addirittura nel titolo. Allora, vediamo che ne è stato e che ne è di Immuni. Scrivono i giornalisti di Repubblica: il decreto legge è pronto, la privacy è garantita, assicurano dal governo, l'accordo politico nella maggioranza c'è. Peccato però che a non essere pronta è l'applicazione. Tutti parlano di Immuni, l'app che gli italiani dovrebbero utilizzare nella fase 2. Immuni a oggi è un progetto ancora in fase di implementazione e non abbiamo ancora una data da segnare sul calendario per il varo. Stando al cronoprogramma stilato dalla commissione di esperti nominata dalla ministra, dal momento della presentazione servono non meno di 7-8 settimane per i test. Bending Spoons, la sviluppatrice di Immuni, ha presentato l'app il 24 marzo a Pisano con una mail, eppure siamo ancora in ritardo. Per capire come il governo si è inciampato su un punto tanto delicato, bisogna fare un passo indietro a quando il ministro lancia la call per l'individuazione di tecnologie per il governo dell'emergenza. Arrivano 319 proposte e la commissione si trova a valutarle sulla base di 7 parametri, uno di questi è la sua reale esistenza. Al termine di un lungo screening, l'elefantiaco gruppo di lavoro, 74 esperti divisi in 8 sottogruppi, indica 2 soluzioni. quella proposta da un gruppo di ricercatori indipendenti, e Immuni. Viene scelta quest'ultima nell'azionariato di Bending Spoons, questo ormai lo sappiamo. C'è un bel pezzo di salotto buono della finanza milanese, c'è al 2% Nuo Capital, un fondo con denaro cinese vicino al governo di Pechino, che ha fatto storcere il naso a molti nel Copasir, ma spiegano dall'azienda, non è vero, Nuo è un fondo lussemburghese gestito da italiani con capitali per lo più olandesi, mannaggia gli olandesi, altro che governo cinese. Il problema comunque non pare essere l'azionariato. Il ritardo è dovuto al fatto che, su richiesta del governo, Immuni è stata adattata alla piattaforma predisposta da Apple e Google, un'operazione che ha richiesto tempo. La consegna finale è prevista per fine maggio. Immuni attende però indicazioni per partire. Fanno sapere che servono non meno di 2 settimane per poter sviluppare la versione beta, ma il governo deve prima sciogliere alcuni nodi. Per esempio, chi gestirà i server? E qui c'è lo scontro interno alla burocrazia romana. Il MEF spinge per Sogei e Cassa Depositi e Prestiti invece spinge per la sua SIA. Di contro, ancora dopo una riunione di ieri al governo, sono tutti abbastanza sorpresi del fatto che Immuni non abbia in mano ancora niente. A dispetto dell'ottimismo ostentato dal commissario Arcuri martedì, quando diceva l'app potrebbe essere pronta anche per il 1° maggio, lo staff di Pisano ha cominciato a guardare come la promessa di un possibile piano B la piattaforma che Apple e Google hanno rilasciato per gli sviluppatori, che potrebbe dare qualche frutto alla metà di maggio, anche perché il cronoprogramma tracciato dagli esperti è preoccupante. Se tutto fosse pronto oggi, le cose dovrebbero andare così: 3 settimane per sviluppare una versione alfa e una beta, altre 3-4 settimane per l'implementazione in tutta Italia, un'altra ancora per ottenere il software a regime. In tutto fanno 8 settimane, 2 mesi cioè, per avere l'app. Nel frattempo almeno abbiamo un decreto che definisce i confini invalicabili della limitazione di libertà dovuta all'emergenza. L'app, l'abbiamo sentito anche nel GR, sarà scaricabile solo su base volontaria e garantita la parità di trattamento per chi non la scarica, e i dati personali raccolti saranno solo quelli necessari ad avvisare gli utenti di rientrare tra i contatti stretti di altri utenti accertati positivi. I contatti saranno tracciati con il Bluetooth e non con la geolocalizzazione, e non saremo associati al nome ma un codice identificativo temporaneo e anonimo. Il database non potrà essere usato per altri fini. I dati dovranno per legge essere resi anonimi o, se non è possibile, pseudo-anonimizzati, il che significa che anche quando dovessero essere associati a uno specifico indirizzo IP riconoscibile, saranno prese misure per dissociare quell'indirizzo dal possessore del cellulare. Che cosa significhi poi nel concreto lo lascio a chi ha maggiori competenze di me, e magari anche dei giornalisti autori dell'articolo, che non sono degli smanettoni. In ogni caso, il decreto prevede che il database venga cancellato alla fine dell'emergenza Covid e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, giorno in cui sarà spenta anche l'app, se mai verrà accesa, concludono Foschini, Mensurati e Tonacci, autori dell'articolo su Repubblica. Intanto faccio un passo indietro per puntualizzare una cosa su un paio di notizie roboanti di ieri. La prima era quella riportata da tutti i giornali, che dicevano che in Germania la situazione era peggiorata dopo l'allentamento delle restrizioni. In realtà, e vi invito ad andare a leggere quanto ha scritto e ha riepilogato il Post questa mattina, le cose non stanno esattamente così. Basta andare a guardare i dati dell'istituto Koch, e quindi, come dire, la situazione in Germania sarebbe totalmente altra rispetto a quella che è stata descritta ieri sui giornali. L'altra notizia che ha avuto ampio spazio ieri sui giornali era quella che riguardava il rapporto dell'Istituto Superiore di Sanità con quei numeri shock: 151.000 persone nelle terapie intensive a giugno, a fronte di una riapertura senza controlli, cosa che ha suscitato immediatamente la stizza e l'ira per esempio di Matteo Renzi, che ieri ha twittato così: nel momento di massima emergenza l'Italia ha avuto 4.000 pazienti in terapia intensiva per Covid, oggi sono 1.863, dire che a giugno potrebbero esserci bisogno di addirittura 151.000 posti in terapia intensiva è folle, scritto in maiuscolo. C'è chi vuole seminare il panico, noi manteniamo la lucidità, così ha scritto ieri Matteo Renzi. Ora, se si vuole mantenere la lucidità, bisognerebbe leggere i report per quello che sono. Quello dell'Istituto Superiore di Sanità disegna scenari possibili possibili, 92 addirittura, in funzione di altrettante possibilità, quello a cui si fa riferimento è lo scenario limite descritto, il peggiore di tutti, tutto riaperto, scuole comprese, larghissima circolazione virale, altissima percentuale di gravità dei casi, poi ce ne sono altri 91 di scenari. I 4.000 in terapia intensiva, di cui parla Renzi, li abbiamo avuti invece all'inizio dell'epidemia, che come si sa, se fuori controllo, ha poi sviluppi potenzialmente esponenziali, e li abbiamo avuti già in regime di lockdown. Ma Renzi ha sul tavolo sia i grafici con la curva dell'epidemia, sia quelli con la curva dei suoi sondaggi, quindi ogni tanto si fa prendere la mano. Sta di fatto che ieri però tutta la stampa ha sparato i numeroni, ma in questo caso più che correità per difendere il governo, perché di questo poi si è dibattuto anche sui social, propenderei più per il gusto del sensazionalismo e un po' di sciatteria che spesso contagiano anche il miglior giornalismo. Comunque oggi, per rispondere ai punti interrogativi, alle critiche che sono piovute in relazione a questo report, alle 12 è prevista una conferenza stampa proprio dell'Istituto Superiore di Sanità, che spiegherà la ratio e i numeri che in quel report sono contenuti, che potrebbero avere determinato anche poi alcune delle scelte importanti che il governo ha fatto in relazione alla fase 2. Questo tema lo riprende anche Giuseppe Remuzzi, che è il direttore del Istituto di Ricerca Farmacologica Mario Negri di Milano, che oggi è intervistato da Marco Imarisio sulla colonna del Corriere a pagina 9, e Imarisio parte chiedendogli se dal suo punto di vista sia giusto ripartire, e Remuzzi dice: assolutamente sì, anche se dati i rischi correlati sembra strano che a dirlo sia un medico come me, ma ogni anno povertà e conflitti figurano tra le principali cause di malattie e di morte al mondo, e restando ancora chiusi in casa esiste la possibilità di conflitti sociali più forti che mai. Dopodiché va nello specifico esattamente di questa polemica e dice: nel dossier presentato ci sono 92 scenari possibili, ma tra 92 e 0 è uguale, significa non avere idea di quello che succederà, che è la pura verità e andrebbe detta, non lo sa nessuno. Insomma, dice Remuzzi, si fanno 92 scenari possibili perché all'interno di quell'ampio range ci sono tutte le possibilità descritte in assenza di certezze. Imarisio gli chiede: rischiamo davvero 151.000 ricoveri in terapia intensiva? E lui dice: quello che bisogna dire, se prevede che tutto, ma proprio tutto, vada male, si avrà un numero importante. Lo scenario peggiore non è impossibile, ma anche a livello statistico è molto improbabile. Ma è giusto riaprire così? Gli chiede Imarisio. E qui l'argomento di Remuzzi diventa interessante. Temo vi sia stata un'eterogenesi dei fini, o almeno della comunicazione del governo. Le priorità non dovevano essere il calcio, gli orari dei parrucchieri e la definizione di congiunto. Occorre innanzitutto dire la verità. Gli italiani devono avere ben chiaro che riaprire significa avere quasi automaticamente un certo numero di nuovi malati, e non stiamo parlando di poche decine. A giugno potremmo avere una ricaduta, ma non con lo scenario peggiore. Dovremmo gestirla con la capacità di adattare la risposta, soprattutto isolando subito le persone contagiate. E qui c'è il punto anche politico più interessante dell'intervista, perché quando Imarisio gli chiede come riaprire nel miglior modo possibile, lui dice: c'è un punto che non riesco a trovare nel decreto governativo, una proposta per l'organizzazione delle strutture sanitarie e il contenimento del contagio. Prima degli orari dei negozi e delle corsette serve un piano medico. E quando gli chiede Imarisio che cosa farebbe lei, lui dice: modificando d'ufficio la legge metterei almeno fino al 2022 i dottori di medicina generale, i medici di base, insomma, sotto l'egida del Servizio Sanitario Nazionale. Loro sono il primo baluardo contro il virus, hanno la convenzione con il Sistema Sanitario Nazionale, ma non ne dipendono. Invece bisognerebbe mobilitarli creando un protocollo, dotandoli di sistemi di protezione individuale, per fare in modo che la maggior parte dei pazienti Covid-19 possa essere curata in casa. In che modo? Gli viene chiesto. Servono unità mobili con ossigeno e diagnostica, come quelle fatte a Parma e in altre realtà anche del sud. Sulla sanità decide la regione, ma il governo deve dare la linea. E poi parla degli ospedali che dovrebbero essere ospedali esclusivamente Covid, non bisogna rifare l'errore di mescolarli con malati di patologie diverse che facciano gli ospedali, dice Remuzzi, sono strutture chiuse, non possono occuparsi del territorio laddove gli è stato assegnato questo compito, come in Lombardia con la riforma Maroni, bellissima nelle intenzioni, ma non ha funzionato, mi sembra, concludere Muzzi, direttore del Mario Negri, che da parte del governo il buon senso tutto sommato ci sia, ma fatico a riconoscere una visione generale. Eccolo qua il punto più importante toccato da Remuzzi: manca innanzitutto un piano sanitario, che è quello fondamentale per poter affrontare la fase 2. Intanto, visto che sono già le 8 e 23 minuti, passiamo alle previsioni meteorologiche, perché è su quello che apre oggi La Stampa di Torino, e sono previsioni meteorologiche che parlano di pioggia per i prossimi giorni, ma di una pioggia entusiasmante da Fed e BCE, una pioggia di miliardi, così titola La Stampa questa mattina. E per festeggiare la pioggia dei miliardi abbiamo al telefono con noi, anche perché domani è il 1° maggio e non ci sarà il giorno delle locuste, il professor Di Stefano. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno agli ascoltatori.
Arriva la pioggia di miliardi?
Una pioggia aggiuntiva, perché i miliardi le banche centrali li hanno già messi in campo, e adesso dalla riunione di ieri della Fed e poi oggi è attesa la riunione della BCE, ci si aspetta un ulteriore incremento della disponibilità a stampare moneta per acquistare titoli sia pubblici sia privati, come noto anche abbassando il livello del rating e quindi dando la disponibilità a acquistare i cosiddetti junk bond, almeno questa, o a considerare come collaterali junk bond. Questa è l'indicazione che è già arrivata dalla BCE, poi sono attese nuove riunioni dove appunto le banche centrali dovrebbero incrementare il quantitative easing che è già stato varato per far fronte alla crisi economica prodotta dal coronavirus.
Ecco, uno dei temi sono i tempi, però quanto tempo ci metteranno ad attivare tutti questi fondi? Perché una cosa che si sta dicendo molto in questi giorni è: sì, va bene, ma devono arrivare in fretta.
Corretto, ma quelli delle banche centrali sono già in campo, non si tratta di un problema di tempo, perché appunto gli acquisti sono partiti subito e i nuovi programmi di quantitative easing di fatto sono diventati quasi immediatamente operativi, e infatti si vede la relativa stabilità, come dire, sui mercati secondari dei titoli pubblici. Il problema più grosso riguarda ovviamente i fondi europei, perché bene il recovery fund come principio, ma appunto probabilmente le risorse non si vedranno prima di alcuni mesi, perché c'è tutta una procedura da mettere in campo e una trattativa politica che sembra assolutamente non conclusa.
Ecco, gli effetti si vedono invece sul piano dell'acquisto di titoli di Stato, anche italiani, che mantengono lo spread a livelli accettabili, ma attenzione, perché ieri è arrivato Fitch a uccidere un uomo morto, consegnandoci un rating che ci porta sull'orlo della spazzatura.
Sì, anche se come si è visto le reazioni sono state praticamente
contenute,
non c'è stato nessun effetto, sì, quasi nessun effetto negativo, probabilmente per la rete di protezione della BCE e forse anche per la considerazione che l'abbassamento dei rating, se si ragiona puramente in una logica di bilancio pubblico e di titoli, è destinato a colpire tutti i paesi indistintamente e quindi a abbassare il livello per tutti. È probabile che questa problematica del rating possa diventare seria quando saremo nella fase acclaratamente conclusa della crisi e quando appunto si faranno i conti con i veri rapporti debiti-PIL. Stiamo parlando quindi del 2021-2022.
Che meraviglia, fino ad oggi avevo sentito solamente il grande Eugenio Scalfari utilizzare un avverbio come acclaratamente, oggi l'abbiamo risentito anche per bocca del professor Di Stefano. Visto che siamo in chiusura, c'è un altro tema rilevante della settimana che vale la pena sottolineare?
Beh, il continuo andamento rimbalzante del petrolio e dei prezzi del gas, al di là delle affermazioni, è evidente che la battaglia non è ancora conclusa, i prezzi rimangono molto bassi, ma ieri sono risaliti quelli del petrolio del 26%, a dimostrazione che i crolli e i numeri negativi che abbiamo visto erano frutto soprattutto della pressione con le scadenze finanziarie, ma il mercato appunto del petrolio e del gas va incontro a un terremoto che lascerà le cose diverse da come sono entrate prima dell'esplodere del coronavirus.
Un'ultima cosa prima di salutarci, professor Di Stefano, ci conosciamo ormai da tanti anni, ci frequentiamo soprattutto in onda da tanti anni, possiamo definirci amici veri?
Ma certamente.
E allora chiudiamo cantando insieme, professore. È pronto per il coro?
Non lo so.
Ma come non lo so? O sì o no? Non lo so. Abbiamo un minuto e venti, o sì o no?
Ma tanto ci sei tu.
Guidi, ma ho capito, ma seguo. Se si tratta di amicizia dobbiamo essere in due, sennò siamo io l'amico immaginario.
Io seguo.
Vadi, professore. Forse era meglio non andare, era meglio fermarsi lì. Grazie professor Di Stefano, un amico vero di tutti gli ascoltatori di Radio Popolare. Buona giornata, ci risentiamo
buona
con il giorno delle locuste.
Tutti.
Non domani che è il primo maggio, ma la prossima settimana. E con il Demone del Tardi, martedì alle 8.28 vi lascio con l'inno ufficiale del governo Conte Banda al Bembo e consegno la linea a Omar Caniello, pronto per il GR delle 8.30. Ciao a tutti, ci risentiamo la prossima settimana.
Il gusto amaro della verità, ma sa nasconderla, e per difenderti un vero amico anche bugiardo è.